fermi tutti, che adesso si parla di skate.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Questa me la sono inventata io però questa mattina, perché Marco Lombardo neanche se la ricordava. Beh, giustamente
Marco era Lombardo era stava tra gli angioletti, Debora.
Io no, invece ero una giovincella vispa che già ballava, avevo allora, 8 anni.
E allora ti piaceva questo brano? Allora, io preferisco
Gloria
non
Kelly.
Dire dov'ero, altrove. Sì, sì, allora il brano è Zodiac e quelli che hanno la mia età, gli ascoltatori che hanno la mia età l'avranno riconosciuto, ma perché abbiamo scomodato Zodiac e non abbiamo usato invece il Guglielmo Tell di Rossini?
Prima o poi le autorità, più che aiutarci nelle nostre trasmissioni, ci denunceranno per queste associazioni improprie e anche un po' improvvisate, no? Ma questo invece è molto divertente, allora, perché si chiama Zodiac Spec, l'ennesimo sito internet, l'ennesima piattaforma abusiva di investimento oscurata dalla Consob nell'ambito dell'attività di monitoraggio, controllo e soprattutto lotta dei siti appunto che offrono abusivamente servizi di investimento, e sono delle trappole nelle quali, ahimè, purtroppo tanti italiani cadono. E questo finalmente è uno dei nomi
riferibili.
Esatto, perché le altre piattaforme, come al solito, hanno... No, ma adesso si stanno facendo un po' subdoli anche loro, perché hanno oscurato anche Finance Advice.
Sì, è vero. Anche una Axia Group, devo dire che mi suona pericolosetto. Allora, la notizia completa è che Consob ha oscurato altri 7 siti internet per esercizio abusivo della professione, quindi presumibilmente tra di loro ci saranno anche meccanismi proprio truffaldini. Sono a 1175 siti complessivamente oscurati. Facendo un conto spannometrico, ne oscurano uno ogni 2 giorni.
È vero, anche perché noi oggi diamo di queste 7, ma in realtà magari nelle ultime settimane, quando ci arriva la comunicazione che ne hanno oscurati 2 o 3, 4, 5, non sempre puntualmente riferiamo, ma oggi ci sembrava interessante proprio perché ho notato questo cambiamento della denominazione dei siti, che sì, si fa sempre più...
Scherzavamo che Zodiac Spec potrebbe essere veramente il sito di un astrologo altoatesino o trentino, visto appunto l'assonanza tra il brano che vi abbiamo fatto ascoltare. Poi c'è uno che si chiama Axia Group, Mirabaud Group, Finance Advice, poi uno suggestivo, AI Factor Group, AI Factor, quindi intelligenza artificiale, e poi Incore Investment. Sono solo 7 dei 1175. Rinnoviamo il consiglio. Occhio alle truffe. Sul sito consob.it c'è una sezione, la trovate proprio in home page, in prima pagina, occhio alle truffe, lì c'è l'elenco, quindi se qualcuno vi contatta, vi offre rendimenti mirabolanti, ecco, magari un giretto lì sul sito della Consob, sull'occhio alle truffe, può aprirvi gli occhi e farvi capire che magari non è proprio la persona a cui affidare il denaro.
Sarà felice di queste raccomandazioni la nostra prima ospite di questa mattina. Torna a trovarci Giovanna Paradino, direttrice del Museo del Risparmio di Torino, e nell'ambito delle iniziative del mese dell'educazione finanziaria torniamo a segnalarvi le numerosissime organizzate proprio da questa istituzione, con la quale spesso dialoghiamo proprio per continuare a sostenere le nostre iniziative di sensibilizzazione verso tutte le famiglie sulle tematiche dell'educazione finanziaria, sulle tematiche purtroppo, ahimè, delle truffe che sono ricorrenti. Giuseppe scrive: quando vi sento parlare di questi temi, di queste truffe, sembra che siamo un popolo di ritardati. Ma guardi, magari potrebbe anche esserci questo problema. Il tema è che i truffatori invece si stanno facendo sempre più bravi, e anche le persone più avvedute, Mauro, più attente, più distanti possibili da questi mondi, in realtà possono essere tentate dal cadere in qualche trappola, perché sono confezionate sempre meglio.
Sì, e poi ognuno di noi ha un punto di vulnerabilità, sicuramente anche chi vi sta parlando è vulnerabile, però magari se si arriva nel momento giusto, nel momento in cui magari si è distratti o preoccupati o c'è un qualche timore per qualcosa, ecco che lì il serpente corallo, cioè il truffatore, può mordere e lasciare il segno.
Il tema è il morso, più che altro,
sì,
il
sul portafogli, ma a volte non solo. Allora, poi di che parliamo?
Parliamo di RC Auto. Ancora una volta l'IVAS, nel monitoraggio periodico che fa rispetto all'andamento delle tariffe, ci racconta che nel mese di settembre abbiamo avuto un altro aumento che non è esattamente allineato all'andamento dell'inflazione. E quindi, insomma, automobilisti e assicurati sempre più arrabbiati, perché al rinnovo delle polizze notano degli incrementi che non sono neanche pochino in termini percentuali. E quindi ci faremo raccontare da Antonio De Pascalis, capo del servizio studi e gestione dati di IVAS, l'Istituto di Vigilanza per le Assicurazioni, perché si sta confermando questo trend al rialzo che è in corso già da diverso tempo, come anche segnalato da diverse associazioni dei consumatori, che sono pure molto arrabbiate per questa tendenza. Direi di tra l'altro arricchire le perplessità delle associazioni dei consumatori con quelle dei diretti interessati. Potete già cominciare a chiamarci all'800 24 0024, se avete già litigato con la vostra assicurazione perché al rinnovo della polizza il premio è diventato molto più alto rispetto agli ultimi che avete pagato, oppure scriveteci o mandateci i vostri messaggi vocali al 349 238 6666.
Amala me azza amala.
A proposito di rincari per gli automobilisti.
Ah, pure, qualcos'altro. Sì,
leggevo su Il Giornale stamane: rischio stangata per gli automobilisti, multe più care del 6% dal 2025. Il problema qual è? È che è stata fermata nell'ultima variazione prevista l'adeguamento all'indice dei prezzi, all'indice Istat, all'inflazione. Era previsto che si facesse fine 2024, ma è stato sospeso appunto fino a questo prossimo 31 dicembre, ma ripartirà dal 1 di gennaio prossimo. Di conseguenza, ha segnalato l'associazione Asso Utenti, gli importi delle sanzioni per violazioni stradali, delle multe, rischiano di subire, se non interverranno provvedimenti da parte del governo o del Parlamento, subiranno un aumento, così come previsto dall'articolo 195 del codice della strada, perché questo articolo dispone che le multe devono essere adeguate al costo della vita, e quindi un adeguamento è stato bloccato fino a tutto quest'anno, ma dal prossimo anno, se non succede nulla, si riparte. 6% è la stima che la stessa Assoutenti ha fatto e presenta per il prossimo anno.
Allora, oggi la Commissione europea celebra una bellissima festa.
Beh, si fa per dire bellissima.
Sì, esatto, l'Equal Pay Day, e cioè è quella iniziativa che ricorre ogni anno, in questo periodo non ha una data fissa, poi vi spieghiamo perché, per sensibilizzare sulla diseguaglianza retributiva tra uomini e donne in Europa. E questa giornata è interessante perché simbolicamente rappresenta nella sostanza il giorno dell'anno in cui le donne smettono di essere pagate rispetto ai propri colleghi uomini, considerando proprio la differenza media degli stipendi annuali. Quindi a partire da oggi, da questa data, è come se le donne lavorassero fino alla fine dell'anno gratuitamente rispetto appunto agli uomini, rispetto alla retribuzione media maschile. Vi dicevo appunto che la data cambia di anno in anno e si basa sui dati aggiornati sul divario salariale di genere all'interno dell'Unione Europea. Alcune agenzie questa mattina hanno evidenziato come ci siano alcuni settori particolarmente colpiti da questo divario, da questo problema, e uno di questi è il settore del lusso nell'intrattenimento, il leisure, quindi l'ospitalità. Nel mondo delle catene di hotel, casinò e industria dell'intrattenimento, il gender pay gap continua a rappresentare un ostacolo significativo da superare, nonostante la forza lavoro sia divisa equamente tra uomini e donne. L'Organizzazione Mondiale del Turismo spiega che nel settore dell'ospitalità le donne rappresentano il 61% della forza lavoro e il 64% tra le agenzie di viaggio e i tour operator, ma nonostante questo una donna guadagna in meno meno il 14,7% rispetto ad un uomo, anche quando svolge le stesse mansioni, anche quando ha gli stessi ruoli. Il gap si ripercuote inevitabilmente anche sull'importanza delle posizioni occupate. Gli ultimi dati pubblicati lo scorso anno dal World Travel and Tourism Council, in un rapporto appunto appositamente dedicato, mostrano che solo il 7% dei ruoli di CEO, di amministratori delegati, sono ricoperti da donne. Potremmo darvi tanti altri dati, ma insomma questa è la sostanza del problema che volevamo questa mattina
non
evidenziare.
Non volevamo far cadere. Perché questa differenza appunto di retribuzione a parità di mansioni è qualcosa su cui appunto si insiste da anni, ma ancora con risultati non soddisfacenti. Una piccola segnalazione dalla manovra, cioè dalla legge di bilancio che è in discussione, perché ci sono stati due emendamenti della maggioranza, uno della Lega e l'altro di Fratelli d'Italia, per utilizzare nuovamente nell'anno prossimo il semestre per la scelta del fondo pensione, cioè il semestre per il rilancio della previdenza complementare. Poiché di previdenza complementare abbiamo parlato ieri con Simone Binismaghi, trovate la puntata nei podcast sul sito di Radio 24 e sulle maggiori piattaforme, e parleremo lunedì con la presidente facente funzioni di Covip, della commissione appunto di vigilanza sui fondi pensione, vi informiamo che alla manovra, nella manovra forse trova spazio, torna a trovare spazio l'ipotesi di un semestre per spingere l'adesione ai fondi pensione.
Ultime informazioni di servizio, continua ad essere in edicola la nostra stupefacente agenda del risparmio, quest'anno molto bella, a celebrare anche i 160 anni di storia del Sole 24 Ore, e poi fissate nell'agenda che state utilizzando in questo periodo prima di comprare quella nuova che vi servirà per il 2025, segnate martedì 19 novembre la nostra Digital Roundtable dedicata al mondo degli ETF, uno strumento di investimento che piace sempre di più alle famiglie italiane, che apprezzano le famiglie di risparmiatori, che apprezzano i vantaggi specifici di questo strumento: costi bassi, grande efficienza, sono strumenti di investimento che replicano indici di mercato, ma che in realtà stanno assumendo delle complessità aggiuntive che ci piacerà condividere con voi nella Digital Roundtable di martedì prossimo dalle 15 alle 17. Andate sul sito di Radio 24, ci sono tutte le istruzioni per iscrivervi. Abbiamo superato i 1100 iscritti, ma noi vorremmo essere molti di più.
Hai ricordato che è gratis?
Non l'ho ricordato, perché lascio sempre a te questo privilegio.
È gratis. Primo ospite.
Mauro, occhi alle truffe, ma se quello c'ha gli occhi bendati, le truffe non le vede.
Intanto stanno già prenotandosi molti ascoltatori al numero verde all'800 24 00 24, raccontandoci la loro esperienza di assicurati a cui stanno arrivando dei rinnovi di polizza con degli aumenti mica da ridere. Parliamo questa mattina in particolar modo dell'RC Auto, ma se il tema è più complessivo potete sicuramente segnalarcelo. Puoi fare gli onori di casa?
Ma certo, con molto piacere do il bentornata a Giovanna Paladino, la dottoressa Giovanna Paladino è la direttrice del Museo del Risparmio di Torino. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Allora, nel mese dell'educazione finanziaria non potevamo non fare una piccola visita, ancorché solo per la nostra puntata di Due di Denari, al Museo del Risparmio, che ovviamente in questi giorni pullula, ricco di iniziative, di proposte, sia fisiche sia, come sempre, come una caratteristica del museo, anche visibili, utilizzabili da remoto. Da dove vuole partire? Ne vedo una in programma già martedì 19 novembre, dove lei sarà la moderatrice dell'incontro, un'analisi per capire le crisi finanziarie. Siccome il 19 novembre noi saremo invece impegnati nella nostra tavola rotonda digitale,
non possiamo seguirla, dottoressa Paladino,
ma
possiamo.
Ah, scusa, perché già alle 18, certo, alle 18, sì,
alle 18, quindi se uno finisce di vedere la Digital Roundtable sugli ETF, alle 18 certo. Si collega con il museo.
Allora alle 15 Giovanna Paladino si può iscrivere alla nostra, in una situazione di reciprocità.
Certo, io le 19 di novembre abbiamo una giornata particolarmente piena al museo, perché la mattina abbiamo un evento straordinario che è collegato sempre all'educazione finanziaria, che si chiama Scintille di bellezza tra arte, scienze ed economia. Abbiamo invitato invitato delle persone che hanno delle storie bellissime, in particolare Antonio Presti, che è un mecenate che lavora nel sud Italia, in particolare in Sicilia, che racconterà come la bellezza può trasformare il contesto socio-economico di realtà estremamente complesse. E quindi i ragazzi saranno online, abbiamo una 3.500 ragazzi iscritti che ci seguiranno quella mattinata. Per il pomeriggio alle 15 sarò io a seguire voi, ma alle 18 sarete voi a seguire me, perché ho la presentazione di un libro di Emiliano Ippoliti, che è un professore di filosofia all'Università La Sapienza, e lui ha scritto un libro sulle crisi finanziarie. Quindi il Museo del Risparmio ha una sezione dedicata alle crisi finanziarie, una sezione storica che racconta. Questo libro si chiama Crash Point e avremo poi un dibattito, perché è dal suo punto di vista, il punto di vista filosofico, con un economista che è Riccardo De Bonis, che è capo del Servizio dell'Educazione Finanziaria di Banca d'Italia, e con un fisico, perché anche il fisico ha la sua da dire sulle crisi finanziarie, che è Caprara, che è Sergio Caprara, che è un professore di fisica all'Università La Sapienza. Quindi sarà un dibattito molto particolare. Mm-hmm.
Per poi completare il mese con un'altra iniziativa che vale la pena segnalare, il 28 novembre, dedicata alla violenza economica. Anche qua ritorniamo purtroppo ad insistere, a dover parlare di questi argomenti, perché insomma i fenomeni di violenza nei confronti delle donne sono crescenti, o perché li denunciamo di più o perché ce ne sono di più, e spesso appunto l'aspetto economico è molto rilevante per determinare queste situazioni di gravi difficoltà familiari.
Le statistiche dicono che il 50% delle donne ha sperimentato almeno una volta violenza economica, il 50% delle donne.
Io vorrei fare una segnalazione contro il nostro interesse, Deborah, perché però l'iniziativa mi piace, perché mercoledì 20 invece alle ore 11, quindi ohimè, in contemporanea con noi, per quello
in controprogrammazione, come si direbbe,
sì, è contro il nostro interesse, però la cosa è interessante. Quanto costano i desideri? Evento online, leggo dal programma, dottoressa Paladino, evento online nel quale i bambini cominceranno a interrogarsi sul loro atteggiamento nei confronti del denaro e a riflettere sull'importanza dell'indipendenza economica per realizzare i propri sogni. Cosa possiamo dire per consigliare ulteriormente di seguire questo evento?
Allora, questo è un evento dedicato alle scuole elementari, è il secondo di questi appuntamenti che stiamo avendo con le scuole elementari. Sono già iscritti 3.500 ragazzi che seguiranno con noi Foremica, perché i protagonisti di questi eventi sono le nostre mascotte, che attraverso quello che è un dialogo coinvolgeranno in maniera interattiva, perché le nostre attività online con i ragazzi sono sempre molto interattive. Noi insomma, attraverso delle tecnologie, slide eccetera, cerchiamo di colloquiare con loro, anche se si trovano online, di raccontare come si gestisce un budget e quindi cosa è la pianificazione, quanto costano i desideri. Il desiderio va raggiunto, no? Quindi noi abbiamo un po' la fissa della pianificazione. Abbiamo anche un escape room dedicato alla pianificazione che si chiama La Scalata, quindi sia per bambini che per adulti ci piace tanto l'idea della pianificazione.
Dottoressa Paladino, allora siamo a metà del nostro percorso di questo mese dell'educazione finanziaria, ma vabbè, il Museo del Risparmio è attivo tutto l'anno, quindi diciamo queste iniziative si intensificano in questo mese, come succede per tante altre organizzazioni che soprattutto in questo periodo organizzano momenti di incontro, iniziative di sensibilizzazione per discutere di tutto questo. Noi in questo periodo con Mauro siamo letteralmente tempestati e travolti di indagini e comunicazioni appunto da parte di tanti enti che ci descrivono qual è il loro percepito rispetto a questo cammino dell'educazione finanziaria nel nostro paese, e devo dirle che la gran parte delle indagini che ci arrivano ci raccontano ancora di un quadro molto sconfortante, dove ci si rappresenta una popolazione che passi in avanti non ne fa, dove le fragilità sono sempre le stesse e la loro condizione peggiora, giovani e donne. Ma sta cambiando qualcosa adesso, a prescindere dalla vita del comitato Edufin, ma voglio dire, qua gli attori in campo in questo momento sono davvero tanti, sta cambiando qualcosa? Il vostro percepito è un altro o è comune a quello che le ho appena raccontato?
Allora, il percepito è leggermente diverso, nel senso che è vero che il livello di educazione finanziaria, che è stato misurato recentemente da tanti enti, non è aumentato moltissimo, siamo più o meno sempre allo stesso livello, ma c'è tanto interesse in più. E c'è tanto interesse in più anche da parte della scuola, grazie al DDL Capitali, al fatto che comunque è meno a macchia di leopardo. E poi voglio dire una cosa, ma faccio un piccolo insomma anticipo. Noi abbiamo adesso costruito una indagine che è arrivata insomma alla sua conclusione, quindi dovrò scrivere solo il report, su ottimismo, felicità e pianificazione. e quello che viene fuori da questa indagine guardando i dati è qualcosa di positivo per quello che riguarda la popolazione italiana. Quindi io scriverò il report a dicembre, aspettiamo fino a dicembre, ma vedrete che qualche notizia positiva
ce lo regala in anteprima?
Ma certo, ma io posso non devo regalarlo a Deborah e a Mauro, cioè siete i primi.
Sai che Deborah, abbiamo un WhatsApp, mi segnalano dalla regia,
allora,
che
ascoltiamo.
Ci fa piacere commentare con Giovanna Palladino, prego.
Questa comparazione però degli stipendi lascia il tempo che trova. Io, se faccio questa comparazione, dopo che ho lavorato per 15 giorni, dal primo di gennaio fino a metà gennaio, ecco, da metà gennaio fino alla fine dell'anno 2025, rispetto a degli stipendi favolosi che prendono altri, sono già fermo, quindi è un po' tutto relativo. Diciamo che queste sono conversazioni da gossip, non tanto dei problemi di grande rilievo.
Allora, dottoressa Palladino, siccome io non so più cosa rispondere ai miei colleghi maschi, cioè stiamo parlando di parità di mansioni, per cui le retribuzioni delle donne risultano inferiori statisticamente a quelle degli uomini, perché non vengono o riconosciute completamente delle mansioni che le donne svolgono pur svolgendole, oppure perché non hanno accesso ad alcuni istituti, ad esempio, che ne so, gli straordinari, esatto, il lavoro notturno,
che
eccetera,
determinano
eccetera,
la parte variabile dello stipendio. Quindi
però se vuole dire qualcosa lei, perché tutte le volte
bisogna stare attenti, perché
ecco,
dobbiamo anche dire che la differenza sostanziale è nel settore privato, non nel settore pubblico in Italia, e sto parlando altrove, è diverso, perché ci sono i contratti collettivi. Quindi quello, onestamente, anche l'Eurostat quando fa il rapporto vede che nel settore pubblico la differenze minore. Nel settore privato la Banca d'Italia nel 2022 rileva l'11% di differenza, e questo è dovuto agli ad personam. Esistono delle forme di ad personam che non sono la parte contrattuale, ma che sono cose che vengono stipulate in maniera individuale con il singolo lavoratore, e come avete detto voi, gli straordinari e ovviamente tutta una serie di altre agevolazioni o tipologie di lavoro che aumentano ovviamente la retribuzione. Detto questo, in Italia la vera differenza salariale sta nelle posizioni alte, dove c'è una contrattazione individuale. Sotto è leggermente più bassa rispetto a questa differenza, però detto questo, è una questione di giustizia. Se io lavoro come il mio collega, devo essere pagata la stessa cifra.
Ecco, spero che allora ce lo siamo fatti spiegare anche da Giovanna Palladino. Adesso io prendo nota, così replicherò questo tipo di risposta, perché vedo che ancora tra noi uomini ci sono delle resistenze a comprendere il punto.
Sono le 11.30, non guardarmi con questa faccia, col punto interrogativo.
Allora, grazie alla direttrice del Museo del Risparmio di Torino, dottoressa Giovanna Palladino, grazie. E andate
grazie
sul sito museodelrisparmio.it, ma non andateci mentre Deborah ci racconta cosa fanno le borse.
I soldi sotto il materasso e basta.
Di denari.
Ma se il problema della differenza salariale sta nella contrattazione individuale, io mi chiedo, ma perché una donna accetta a livello quindi dirigenziale, parliamo di quadri, un contratto nettamente inferiore rispetto a quello che potrebbero essere le sue capacità e professionalità?
Buongiorno, voglio portare la mia testimonianza sull'aumento delle polizze assicurazioni auto. L'anno scorso pagavo 247, quest'anno mi hanno fatto il preventivo di 685. Senza aver causato nessun incidente, sono da 15 anni nella classe 1. Ovviamente ho provato a fare anche la ricerca tramite i siti specializzati, ne ho trovato uno migliore, ma non si distacca di molto da questo qua. Quindi sono contento di aver cambiato compagnia, però il rincaro è veramente diffuso e generalizzato.
Hai un'assicurazione sospesa? Ho comprato macchina, io l'ho girata su e pago 330 euro annui. Se la volevo rifare, la stessa polizza con la stessa compagnia, mi hanno chiesto 880 euro. Stessa classe, stesso intestatario, tutto. Stessa compagnia, da 330 a 800 e qualcosa, preciso non ricordo.
Diciamo che non siamo proprio allineati all'andamento dell'inflazione, mi sento di poter dire.
Diciamo che abbiamo giustamente messo Giuseppe Verdi, la forza del destino, per addolcire un pochino il contenuto dei messaggi, però tanto materiale per il dottor Antonio De Pascalis, capo del servizio studi e gestione dati IVAS, istituto di vigilanza per le assicurazioni. Buongiorno, benvenuto De Pascalis.
Buongiorno a voi e a coloro che sono in ascolto.
Diciamo allora, che il presupposto della trasmissione è l'indagine diffusa per il mese di settembre, all'interno della quale appunto viene segnalato come i prezzi delle polizze segnano un aumento del 6,8% su base annuale, un costo medio dell'RC auto di 414 euro, chiaramente dati medi all'interno dei quali poi si inseriscono questi casi estremi segnalati dagli ascoltatori. Che ne pensa delle testimonianze che ha ascoltato, dottor De Pascalis?
Guardi, sono due situazioni assolutamente insolite, quindi bisognerebbe approfondirle perché gli elementi non sono sufficienti. Sicuramente è insolito, c'è qualcosa di strano.
Allora magari ci facciamo scrivere dai nostri ascoltatori per capire se appunto è intercorso qualche cosa da un momento all'altro, dal rinnovo di una polizza all'altra.
L'aumento comunque che voi avete verificato, aumento medio, è un 6,8% nominale su base annua, quindi diciamo che un aumento, se guardiamo ad esempio all'inflazione, è decisamente superiore. In altre occasioni ci è stato spiegato, sì, però dovete considerare che i premi hanno un riflesso lento rispetto all'inflazione, cioè l'inflazione si verifica nell'anno 1 e il premio viene adeguato nell'anno 2. È questo che sostiene parte, almeno in parte, questo aumento, De Pascalis?
Sì, esattamente. I prezzi RC auto, come ha detto lei, si adeguano con ritardo all'andamento dell'inflazione, ritardo generalmente calcolato in 9 mesi, ma potrebbe anche essere un anno. Il ritardo con cui questo fenomeno, il fenomeno inflattivo, si riflette sui premi RC auto è determinato da cosa? Dal fatto che le tariffe RC auto sono stabilite prima che i costi dei sinistri vengano sostenuti e riflettono quindi le aspettative delle imprese su tali costi. Quindi, una volta rilevati questi aumenti, vengono trasferiti poi, traslati sui relativi premi, prezzi della polizza assicurativa.
E rispetto alle diversi territori italiani, avete notato delle tensioni sui premi maggiori rispetto ad altri, tra un territorio e l'altro?
Sì, ci stanno delle differenze, la situazione è abbastanza variegata. Rispetto al passato però possiamo dire che non esiste una vera e propria contrapposizione nord-sud. Il classico differenziale Napoli-Aosta, rispetto al quale storicamente è stata misurata tale contrapposizione, si è ridotto, per esempio dal 2014 si è ridotto del 40,5%. Si pensi che a settembre scorso, alla rilevazione a cui lei ha fatto giustamente precisamente riferimento, uno dei premi medi più bassi è stato registrato a Enna, 294 euro, mentre uno dei premi più elevati è rilevabile a Prato, 601 euro. Quindi la situazione è abbastanza differenziata. Lei mi chiederà a cosa è dovuta tale differenza. Tali differenze sono determinate da una serie di fattori. Innanzitutto i differenti costi medi dei sinistri e della relativa frequenza. Che cosa sono i costi medi dei sinistri e la relativa frequenza? Il premio di assicurazione è di norma funzione di due fattori: la frequenza dei sinistri e il loro costo medio. Per frequenza si intende il numero dei sinistri accaduti in un anno rapportato al numero dei veicoli assicurati. È un valore che si esprime in percentuale. Più intuitivo invece è il calcolo del costo medio dei sinistri. Quindi, dicevo, le differenze sono determinate da due fattori: i differenti costi medi e relativa frequenza, l'abbiamo appena spiegate, la viabilità, il parco auto circolante, è evidente se sono più nuove, se costano di più, più costose, eccetera, eccetera, e poi l'incidenza delle frodi e in parte anche la concorrenza sul mercato locale.
No, tra l'altro, a proposito di concorrenza, c'è questo punto che viene messo in evidenza dalle associazioni dei consumatori, che sono rimaste particolarmente colpite dallo scatto in avanti in termini di aumenti di tariffe di due città, in particolare di Caltanissette e di Roma. Roma che, secondo appunto questa rilevazione, detiene il record dei rincari con un più 11%. Sì. Un dato anomalo, dice l'Unione Nazionale Consumatori, sul quale da tempo chiediamo all'antitrust di fare verifiche ed indagini, anche considerando che, a differenza di Caltanissetta, il premio è molto alto, l'ottavo più alto d'Italia. Si tratta di capire se esistono intese restrittive della concorrenza o abusi di posizione dominante. Dottor De Pascalis, che ne pensa?
Allora, innanzitutto diciamo che a Roma noi abbiamo rilevato il fenomeno, lo stiamo approfondendo. Le dico subito qualcosa: a Roma la frequenza dei sinistri è molto elevata, è superiore anche al dato nazionale, e stiamo approfondendo l'effetto che potrebbe aver avuto a Roma, come in altre aree metropolitane, la diffusione dei monopattini. Quindi se hanno aumentato in qualche modo l'incidentalità con i danni e le lesioni a persona.
Stavamo intanto ragionando con Mauro Meazza che questo è un'osservazione appunto alla quale non avevamo pensato, però questo tema del monopattino che genera qualche pericolo in più per la circolazione, di conseguenza incidenti in più, e quindi dobbiamo pagare nelle assicurazioni l'esistenza anche appunto di questo monopattino,
tra l'altro
spericolati.
Mi consenta, specialmente se la viabilità non è adeguata, no?
Sì, tra l'altro si discute da tempo di innovazioni, obblighi che devono entrare in vigore, però insomma faticano a trovare stabilità normativa. Noi invece troviamo sempre stabilità al 45esimo, perché a quest'ora c'è il traffico.
Mauro, lascia star la Debora e dammi il traffico che ti aspetto fuori.
Di denari.
Se fosse vero che le donne a parità di mansione percepiscono meno, gli imprenditori assumerebbero solo donne, non vi pare? Perché dovrebbero spendere di più per avere la stessa operazione con un uomo? Grazie.
Ragazzi miei, ormai vale per qualunque cosa, bollette impazzite, acquisti prezzi raddoppiati, triplicati, cioè proprio c'è una totale assenza di controllo da parte di chi dovrebbe controllare.
È semplice, perché hanno aumentato le assicurazioni, perché c'è stato quegli extra profitti che verranno dati al governo, e il governo ha concesso altre cose. Una cosa che ha concesso è questa dell'aumento delle assicurazioni e anche altre modifiche per la sospensione delle assicurazioni per le macchine ferme. Prima era in un modo, adesso è in un altro modo. È tutto molto più restrittivo.
La morale è che io non potrò più permettermi due auto, anche se vecchie, anche se con una classe di merito abbastanza interessante, io non posso più permettermele, dovrò buttarne via almeno una, e così però non si può andare avanti.
In effetti, dottor De Pascalis, quello per l'RC Auto è una spesa fissa per le famiglie che spesso può diventare ingombrante, però volevamo sottoporle il caso, perché in realtà ce lo hanno sottoposto molti ascoltatori, delle auto ferme o anche della moto ferma, perché allora in taluni casi mi pare di capire che c'è la facoltà di sospendere l'assicurazione, però non mi ricordo, dice l'ascoltatore, sono cambiate le regole anche per la sospensione.
Un ascoltatore dice che gli hanno modificato i limiti entro i quali lui può ridurre, appunto, può sospendere l'assicurazione. Solitamente si fa più facilmente per le due ruote, che magari nei mesi invernali effettivamente non vengono utilizzate.
Ci può spiegare qualcosa in più, dottor De Pascalis?
Sì, certamente. L'effetto del recepimento della nuova direttiva comunitaria sull'assicurazione auto. Se il veicolo che recepisce delle sentenze della Corte di Giustizia Europea se il veicolo è idoneo all'uso, non deve essere obbligatoriamente assicurato anche se ricoverato in un posto privato, cosa che prima non era. E quindi questo determina dei limiti anche alla sospensione, perché sospendere un veicolo significa se idoneo all'uso è contro legge, ma quindi non si può sospendere.
Quindi anche se io non uso un'auto perché per ragioni personali l'auto non si usa e ferma, prima si poteva sospendere il pagamento del premio dell'assicurazione, a patto che l'auto fosse però custodita in un garage, fosse chiuso, non in un parcheggio, giusto? Adesso invece si paga ugualmente il premio,
Sì, sei idoneo all'uso, assolutamente.
Ma quindi come faccio? Gli tolgo le candele se è uno scooter, tanto per parlare. Cioè, io ho un'età in cui si mettevano anche le mani, guardi, nei motori, forse adesso non più.
Guardi, le posso dire che anticipando, insomma, è stato istituito presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy, presso la commissione di allerta rapida sui prezzi, nell'ambito delle competenze del garante per la sorveglianza sui prezzi, una commissione che ha come obiettivo anche la riforma dell'RC auto. E tra i punti oggetto di attenzione nella riforma appunto della RC auto, della bonus malus, è proprio questo della possibilità di assicurare senza pagare un premio annuo, quindi inadeguato, i veicoli che vengono utilizzati per tempi limitati. Il pensiero va alle polizze cosiddette a consumo, in cui sei sempre assicurato, però evidentemente il premio è commisurato al periodo, al tempo di utilizzo del veicolo. Questa potrebbe essere una soluzione.
Allora, abbiamo sentito tanti ascoltatori che ci hanno raccontato quanto è aumentato il premio da un anno ad un altro, dalla vecchia polizza al rinnovo, ma non abbiamo sentito ancora niente se lo paragoniamo alla situazione che vivono i neopatentati. Giacomo della provincia di Firenze.
Sì, buongiorno.
Buongiorno Giacomo.
Mi sentite?
Sì, sì.
La mia situazione è questa, è semplicissima. Figlio appena patentato, abbiamo la seconda macchina, chiedo il preventivo alla solita compagnia famosissima, due non farò il nome, 1.600 euro per una Fiesta 1.100. E questo lo sarà fino a 26 anni, perché la guida libera praticamente con i neopatentati viene considerata fino a 26 anni. Vorrei chiedere gentilmente all'ospite se le sembra un prezzo congruo per una Fiesta 1.100, non è una Ferrari.
Il tema è che qua chi guiderà questa Fiesta, dottor De Pascalis?
Io sottoscrivo assolutamente tutto ciò che ha detto l'ascoltatore ed è per questo che lo diciamo da un po', ed è il secondo punto, forse il primo, forse ancora prima della sospensione all'ordine del giorno nella riforma dell'RC auto, le spiego subito. Il problema dei prezzi è sì un problema, perché abbiamo visto l'aumento, però sostanzialmente abbiamo assistito a 10 anni di riduzione del prezzo, è insolita in qualsiasi altro settore economico. C'è stata una fortissima riduzione a partire dal 2013 dell'RC auto, 37-40%. Adesso, per quanto sia aumentata per effetto dell'inflazione, siamo ancora a livelli inferiori alla pandemia. Il problema vero è le punte determinate, cioè è insostenibile per talune fasce di età il premio RC auto. E in alcune aree geografiche il prezzo continua ad essere insostenibile. Questo spinge o all'evasione dell'obbligo assicurativo, abbiamo un sacco di veicoli non assicurati, oppure all'elusione, in che modo si elude, perché il papà, vedendo che il figliolo insomma avrebbe pagato uno sproposito di premio RC auto, si sarà intestato il veicolo. È una cosa diffusissima, perché se facciamo i confronti tra quanti diciottenni hanno intestato un veicolo e quanti diciottenni invece causano i sinistri, evidentemente non c'è paragone, perché la scelta è quella poi di intestare il veicolo al genitore.
Dottor De Pascalis, allora, se poi c'è un ultimo tema, anche quello dei broker non autorizzati, autorizzati che in realtà mettono in circolazione un'idea di vendita di polizze scontatissime e poi rilasciano dei contrassegni contraffatti e le persone sono convinte di essersi assicurate regolarmente, magari ad un prezzo stracciatissimo perché ritengono di aver fatto l'affare dell'anno, e c'è quindi pure questa ulteriore piaga nel nostro paese da combattere. Ha 10 secondi di tempo per completare il suo discorso, mi scusi.
Sì, proprio ieri leggevo, non siamo gli unici, è un problema diffusissimo nel Regno Unito. Esattamente, sì, molto diffuso nel Regno Unito. Praticamente quello che ha detto, sì, ma adesso è meno diffuso rispetto al passato, perché non è che si rilascia un cartaceo falsificato. Adesso l'assicurazione viene registrata nel registro delle coperture, quindi innanzitutto evitare i pagamenti con carte prepagate eccetera eccetera, e poi andare a verificare sul sito dell'istituto se il soggetto che ci vende il contratto è un soggetto autorizzato. Queste sono delle...
Sì, perché... Vero, perché anche IVAS come Consob può sospendere, anche esatto, se da meno tempo, i siti abusivi, gli operatori abusivi. Grazie ad Antonio De Pascalis, capo del servizio studi e gestione dati di IVAS. De Pascalis, lei resti però a disposizione, non lasci il paese, perché il tema è tutt'altro che esaurito.
Hanno bisogno di lei. Grazie.
Grazie.
Caro Mauro, buon fine settimana. Ci rimettiamo a posto con la salute, io e te, dopo aver creato questo ceppo radiofonico del raffreddore nuovo?
Guarda che abbiamo una settimana intensissima.
Mamma mia, andiamo a riposarci.